Con piacere torno a parlare con il dottor Mauro Mantovani. Ciao Mauro, ben trovato.
Ciao a tutti, grazie, grazie Beatrice, grazie.
Allora, Mauro Mantovani è il direttore scientifico dell'Istituto di Medicina Biologica di Milano. Con Mauro Mantovani torniamo su un argomento che abbiamo già parzialmente spiegato in altri nostri incontri, vale a dire l'immunità. Perché anche questa è una di quelle cose che sembrano particolarmente complesse da capire e perciò abbiamo bisogno di un esperto. In questo caso, che cosa si intende per immunità e per sistema immunitario? Andiamo proprio, diciamo, alla base, partiamo dall'inizio.
Sì, Beatrice, è bene questo perché molti, diciamo, si è parlato spesso di immunità, di sistema immunitario in quest'ultimo anno e mezzo, ma c'è un po' di confusione. Allora, intanto io dico sempre, che l'immunità sta al sistema immunitario come la guerra di Troia sta all'Iliade. Cosa significa questo? Che il sistema immunitario è parte dell'immunità. L'immunità inizia per esempio con le mucose, quindi sono barriere di tipo fisico oppure chimico, come magari delle sostanze proprio prodotte da queste mucose in seguito a degli insulti, tra virgolette, oppure anche di tipo costitutivo, cioè vale a dire che abbiamo proprio queste sostanze sotto forma per esempio di muco o di sostanze solubili come la lattoferrina stessa, come le IgA per esempio, no? Un tipo di anticorpo specifico delle mucose che sono costitutive, cioè praticamente sorvegliano queste mucose e fanno in modo che alcuni agenti infettivi piuttosto che sostanze immunogene non vadano oltre queste barriere fisiche e chimico-fisiche e possono scatenare una risposta immunitaria che potrebbe essere anche oltre il valore di soglia e quindi dare anche delle problematiche. Quindi l'immunità è un qualcosa che abbraccia tutta una serie di situazioni, appunto, di barriera, ma anche il sistema immunitario cellulare, quindi proprio le cellule deputate alle nostre difese che si dividono in sistema immunitario cellulare di tipo innato e sistema immunitario di tipo cellulare adattativo, cioè più specifico, che appunto comprendono i famosi linfociti B, che poi producono conseguentemente a un certo tipo di maturazione i famosi anticorpi di cui abbiamo sentito parlare spesso, e anche, che invece abbiamo sentito parlare meno, che sarà più oggetto di questo nostro incontro, i linfociti T. Questo è un po' il panorama di quello che è il nostro sistema immunitario, la nostra immunità. Teniamo conto che l'immunità costitutiva, cioè queste barriere di cui parlavo, sono fondamentali per non far appunto reagire troppo il sistema, cioè fanno da filtro praticamente. Quindi chi ha le mucose intestinale, polmonare, la mucosa, quella diciamo orofaringea, piuttosto che la mucosa del vaginale stessa, quindi anche con il microbiota di queste barriere in buono stato di salute, si è visto da molti articoli pubblicati ormai che risente meno eventualmente della risposta immunitaria che può portare, come poi vedremo, a un'immunopatologia.
Visto che l'hai citato proprio tu, gli anticorpi, che cosa sono e come si misurano?
Allora, gli anticorpi sono un'espressione, quindi la produzione, diciamo così, da parte dei linfociti chiamati linfociti B, che appartengono all'immunità adattativa. Questi linfociti B, in seguito a un'informazione che gli viene data da alcune cellule del sistema innato, che sono le prime fondamentalmente che vedono, possono vedere un agente infettivo, per esempio il nostro virus, tramite meccanismi molto complessi, possono, dico possono perché è importante, cioè non sempre, ma possono dare una risposta anticorpale, cioè umorale, e quindi la produzione di anticorpi neutralizzanti specifici per questo agente infettivo, laddove vi sia necessità e richiesta, perché non sempre succede. Quindi, come si può vedere da questa slide, c'è una maturazione proprio in seguito all'attivazione da parte del riconoscimento di un antigene dei linfociti B, quindi in plasmacellule, e quindi la produzione di anticorpi che sono diversi, sono diversificati. Attenzione, stiamo parlando di un sistema che si chiama specifico, cioè adattativo. Quindi, a seconda di quello che è l'agente infettivo o della sua, diciamo, virulenza, per virulenza intendo appunto sia che si tratti di virus che di batteri, il nostro sistema immunitario produce un tipo specifico di anticorpo. Quindi faccio un esempio, per quanto riguarda magari gli allergeni c'è una produzione di anticorpi di tipo IgE, per quanto riguarda per esempio peptidi virali abbiamo una produzione di IgG, e gli stessi IgG possono avere dei sottotipi diversi a seconda del tipo, per esempio, di antigene. Quindi questa è un'immunità che va a difendere l'organismo dalla diffusione in altri distretti di un antigene o di un patogeno, chiamiamolo così, di un agente infettivo. Quindi l'anticorpo non uccide nulla, cioè non ha una funzione di killing, come si dice in gergo, ma ha la funzione, diciamo, di segnalare o di opsonizzare, come si utilizza appunto come termine tipo immunologico, quindi di segnalare la presenza di un agente infettivo che deve essere poi neutralizzato da altre cellule del sistema immunitario. Fondamentalmente è questo, insomma.
Ma allora perché dopo un certo tempo spariscono questi anticorpi?
Ecco, veniamo al dunque. Questa slide mostra, questa ulteriore slide mostra proprio come si comportano gli anticorpi durante il processo, diciamo, di infezione virale, per esempio. Abbiamo sentito parlare spesso in questo anno e mezzo di anticorpi che sede di vaccinazione oppure conseguenti a una infezione virale, prima si alzano, poi si abbassano, poi dopo tornano su, poi dopo tornano giù, e quindi questo porta a dire in maniera assolutamente errata che quando sono, diciamo, giù, la persona, il soggetto è a rischio, è esposto e non è più protetto dall'immunità. Questa è scientificamente una bestialità, cioè non ha veramente senso alcuno, perché come si può vedere da questo grafico i livelli di anticorpi diminuiscono quando l'infezione è risolta in gran parte, e poi nel caso in cui vi è una seconda riesposizione all'agente virale risalgono. Ora, questo perché succede? Perché il nostro sistema immunitario non è stupido, perché se ci sono in giro anticorpi così a spasso, passami il termine, in circolo, può succedere che questi anticorpi formino degli immunocomplessi, e questi immunocomplessi sono estremamente pericolosi perché possono dar luogo anche a patologie autoimmuni con il tempo. Quindi il nostro organismo cosa fa? Non c'è più bisogno di lasciare in giro gli anticorpi e quindi li elimina. Ma attenzione, elimina gli anticorpi, non elimina tutte le cellule che hanno prodotto questi anticorpi neutralizzanti, perché vedremo poi che una parte di queste cellule vengono trasformate o rimangono sotto forma di memoria immunitaria.
Bene, visto che lo accennavi anche tu, a questi linfociti T, questa è, diciamo così, una risposta importante del nostro organismo, no? Sembra. In che cosa differiscono rispetto agli anticorpi?
Allora, i linfociti T, che fanno sempre parte dell'immunità adattativa, quindi l'immunità specifica, come si può vedere da questa slide, hanno una particolarità, cioè il linfocita T riconosce la cellula infettata, mentre l'anticorpo, diciamo, viene chiamato in causa nel caso in cui vi è un antigene circolante, diciamo pericoloso, mettiamola così, per usare un termine semplice, o appunto una particella virale circolante pericolosa, allora vengono chiamati gli anticorpi. Quando la cellula si infetta, e vorrei aprire una parentesi, la differenza tra contagio ed infezione. Contagio è praticamente impossibile da evitare, in quanto significa che il nostro agente infettivo è entrato nel nostro organismo, e questo, siccome non sono gli elefanti, è impossibile evitare il contagio. Okay? Un conto è il contagio, un conto è l'infezione. L'infezione è quando il nostro agente infettivo entra in contatto con le nostre cellule e vi entra all'interno. In questa occasione la cellula si è infettata. Ecco che partono tutta una serie di manovre, chiamiamole così, intracellulari per fare in modo che il sistema immunitario venga allertato. Quale sistema immunitario? Il sistema immunitario, se parliamo di immunità adattativa, rappresentato dalle cellule, dai linfociti T. Cioè i linfociti T riconoscono in diversa maniera le cellule infettate da un agente infettivo, come per esempio il nostro virus. Ecco, come si può vedere poi da questa slide.
Che cosa succede quindi quando il nostro sistema immunitario incontra un virus come quello del SARS-CoV-2?
Succede la stessa cosa che succede con tutti gli altri virus con cui normalmente veniamo in contatto quotidianamente, e quindi vi è una risposta immunitaria. Attenzione, la risposta immunitaria può essere di tipo asintomatico oppure mediamente sintomatico o di una certa importanza a livello di sintomatologia o addirittura proprio la malattia. Perché poi dico questo? Perché non è che quando il sistema immunitario reagisce siamo malati, per malattie intendo immunopatologia. Lì linfocita T che reagisce, che normalmente è il primo che reagisce, non dà sintomi. La reazione del linfocita T non dà sintomi o lievissimi, che sono praticamente quasi trascurabili. Quando il linfocita T non è sufficiente, perché la carica virale è troppo elevata, perché siamo di fronte a una linfopenia dovuta a mille concause in questo soggetto, eccetera, eccetera, allora parte la risposta anticorpale. Per partire la risposta anticorpale c'è bisogno di uno, chiamiamolo shock, tra virgolette, che viene mediato da altri linfociti, altre cellule del sistema immunitario, che producono delle citochine chiamate interleuchine. Queste interleuchine sono proinfiammatorie e allora sollecitano i linfociti B a produrre anticorpi. E allora ecco che ti viene la febbre, ti si alza la temperatura, quindi hai un po' di astenia, hai un po' di mal di ossa, qualche colpo di tosse, eccetera, eccetera. Questa è la sintomatologia dovuta alla reazione del sistema immunitario adattativo umorale, cioè comincia a produrre anticorpi neutralizzanti. Questo è, diciamo, poi è ovvio che per altre situazioni, che non sto qua a dire, però sono situazioni di un certo tipo, alcune mutazioni che uno non sa di avere, patologie preesistenti di una certa rilevanza, allora l'immunopatologia può sfociare anche, passare il limite e esserci proprio la malattia vera e propria, e quindi questo può comportare anche un'eventuale ospedalizzazione. Adesso sappiamo che se presa in tempo e con i dovuti crismi e non guardando, diciamo, attendendo i vespri siciliani, si riesce anche a diciamo curare, insomma, sotto certi aspetti, e quindi insomma è un qualcosa che è assolutamente di potenzialmente gestibile. Una cosa volevo dire: i linfociti T non sono di un'unica famiglia come i linfociti B, ma i linfociti T, proprio per questa meravigliosa macchina che è il sistema immunitario cellulare, sono differenziati a seconda della risposta che devono dare. Se è una risposta antivirale oppure contro batteri intracellulari o cellule neoplastiche, quindi mutate o in procinto di mutare, abbiamo un sistema di linfociti T detto TH1. Questo è il sistema principale di immunità adattativa cellulare antivirale. Quindi è importante che le persone, hanno visto anche in diversi studi, che poi magari citerò, in cui molte persone avevano un'immunità preesistente verso SARS-CoV-2 da linfociti TH1.
Ma questo significa, scusami se sbaglio, TH1 è un esame che si può indagare semplicemente facendo un'analisi del sangue?
Allora, il TH1 è una sottopopolazione dei linfociti T che si può vedere tramite un'analisi del sangue facendo le sottopopolazioni linfocitarie o i vari fenotipi, ma ad oggi ancora non c'è un'analisi del sangue che permette di valutare l'immunità cellulare TH1 verso SARS-CoV-2, oppure, o meglio, ci stiamo lavorando.
Ok, bene. Comunque abbiamo detto che il sistema immunitario ci dovrebbe difendere, quindi migliore è la resa, no? È un po' come una macchina, quindi migliore è questa efficienza, migliore è la battaglia nei confronti di questa malattia. Ora però il problema è questa protezione. Come funziona e soprattutto quanto dura? Perché è anche questa una delle tante domande irrisolvibili, sembra, no?
Esatto, brava, hai detto così, hai detto irrisolvibili, sembra. E invece circa 1600 pubblicazioni solo sui linfociti T, e di cui circa 300 sui linfociti della memoria, stanno dipanando questo mistero, mettiamola, questo grande mistero. Ebbene, un mistero proprio non è, perché si sa da circa, sarà 30 anni, forse anche di più, che esiste, come si può vedere da questa slide, un sottotipo di linfocita T, ma anche B, che si chiamano linfociti della memoria. E questa non è una memoria come gli anticorpi, che salgono, scendono. Questa è una memoria per sempre. Infatti si è visto che soggetti infettati, malati e poi guariti dalla SARS, quindi SARS-CoV-1 in questo caso, dopo 17 anni erano ancora immuni proprio grazie ai linfociti T della memoria. E questo è straordinario. È straordinario, è fantastico, perché vuol dire che il nostro sistema immunitario, e non lo scopriamo con SARS-CoV-2, genera proprio una memoria, e più, diciamo, paradossalmente, ma non è così paradossalmente, più una persona ha fatto una malattia in maniera, diciamo, pesante, chiamiamola così, e più ha sviluppato memoria immunitaria. È come quando da piccoli abbiamo preso uno schiaffetto e invece da un'altra occasione abbiamo preso una randellata. Noi ci ricordiamo la randellata, diciamo in termini molto nazional popolari, però funziona esattamente così. Il nostro organismo, il nostro sistema immunitario non dimentica, ed è una memoria estremamente efficiente, e dirò di più, è anche molto rapida, perché mentre per produrre anticorpi o mentre perché vi sia una reazione dei linfociti T in seguito a una prima esposizione da parte dell'agente infettivo ci vogliono diciamo una settimana, 15 giorni, 20 giorni, poi a seconda del soggetto, la riattivazione del sistema immunitario, sia umorale che cellulare, diciamo in seguito a una seconda riesposizione, è velocissima, la metà o un terzo del tempo addirittura rispetto alla prima esposizione. Quindi il sistema immunitario naturale è estremamente efficiente, oltre che efficace.
Sì, anche se molta gente è impaurita, sai dottore, cioè nel senso il problema è alla base. Ci sono tante persone forse che non si fidano del proprio sistema immunitario, oppure quelli che si fidano troppo. Cioè, in fondo non c'è un esame per capire veramente lo stato di salute del nostro sistema immunitario prima che, insomma, arrivi una malattia virale di qualsiasi tipo o addirittura appunto il SARS-CoV-2.
Allora, qui devo smentire questa cosa perché pochi sanno, quindi posso capire come, cioè quello che dici, perché purtroppo non è un esame di routine, ma è un esame su richiesta specifica in cui si può sapere la salute del nostro sistema immunitario e quindi una sorta di impronta digitale immunitaria, immunologica di quel soggetto indipendentemente da SARS-CoV-2. Cioè io posso sapere il mio sistema immunitario sia cellulare che umorale, quindi sia a livello di linfociti B, quindi che poi mi producono anticorpi, sia a livello di linfociti T, come sta in quel determinato momento. Quindi insomma questo si può sapere, non è un esame usuale, anzi purtroppo ancora.
Bene, senti, il fatto che alcune persone si riammalino, cioè c'è la notizia secondo la quale alcune persone che sono guarite per esempio dalla Covid riprendono la Covid. È possibile questa cosa secondo te?
Sì, assolutamente sì, anche perché non dimentichiamo che SARS-CoV-2 è un virus che si comporta in maniera molto particolare. Cioè abbiamo visto da alcuni articoli da partire da dicembre del 2020 fino ad arrivare anche a maggio di quest'anno in cui si è dimostrato che l'RNA di questo virus può essere retrotrascritto a DNA e il suo DNA praticamente entra nel nucleo delle nostre cellule e rimane in forma episomiale. Adesso non si sa se viene integrato o meno, comunque rimane dormiente, sta lì magari anche, non so, tutta la vita, per dire, oppure si riaccende e quindi può formare dei nuovi virioni. Oppure abbiamo visto da uno studio proprio tutto italiano, stato pubblicato prima dell'estate, che questo virus si comporterebbe come un fago e quindi andrebbe a infettare delle cellule dei batteri praticamente intestinali. E questo aprirebbe nuove frontiere nel campo della ricerca del microbiota, della metabolomica, praticamente proteomica, a livello proprio del microbiota intestinale. E questo può spiegare anche molti soggetti che si sono, chiamiamoli, riammalati o reinfettati pur non venendo mai a contatto con altri soggetti, diciamo, SARS-CoV-2 positivi. E questo la dice lunga, diciamo. Quindi qua le domande sono: quando c'è questa riaccensione di questa virulenza, di questo virus, che a questo punto diventa un virus endogeno, quasi alla stregua del citomegalovirus, Epstein-Barr virus o alcuni virus erpetici, probabilmente si pensa sia allo stato infiammatorio. Quindi è molto importante, l'abbiamo detto già Beatrice in altre situazioni, tenere sotto controllo e a bada l'infiammazione, quindi lo stile di vita, l'alimentazione, eccetera, eccetera.
Sì, perché questa cosa che il SARS-CoV-2 ogni tanto riaffiori nell'organismo non è che sia una cosa piacevole nemmeno per coloro che lo hanno preso e poi chiaramente sono guariti, no? Se così fosse.
Allora, bisogna fare un distinguo tra la malattia, come dicevo prima, quindi un qualcosa, un'immunopatologia estremamente pesante, e poi una reinfezione con una sintomatologia molto più lieve, perché probabilmente, vedi, il discorso è questo. Non è che il virus sparisce come, non so, una magia del mago Houdini, non è così che funziona. Se questo effettivamente è un virus, si comporta in maniera endogena, no? Tra virgolette, conta molto quello che il sistema immunitario di quella persona, o in generale di tutte le persone, decide di fare su questo virus. Mi spiego meglio, è un argomento un po'... molto spesso il sistema immunitario decide di tollerare un agente infettivo, soprattutto se è intracellulare come un virus. Perché questo? Perché se dovesse applicare tutte le armi che possiede per distruggere il virus, dovrebbe distruggere anche l'organo o il tessuto che ne è infettato. Va da sé che se il virus è un patogeno o un parassita intracellulare, e come fai a distruggere il virus? Devi distruggere tutte le cellule che lo infettano. Quindi cosa fa il sistema immunitario? Perché, ripeto, stupido non è. Applica una tolleranza. Si chiama tolleranza immunologica, che anche questa è ben descritta. Cioè, praticamente è una sorta di patto di non belligeranza non scritto tra il nostro organismo, il sistema immunitario, e il virus stesso o la cellula che è infettata da questo virus. Cioè partono dei segnali che sono come gli articoli di un contratto, praticamente, per cui praticamente il sistema immunitario e il virus coesistono insieme. Succede che il virus prende parte del nostro possesso, chiamiamolo così, del nostro organismo, ricordiamoci che è un parassita e non un predatore, c'è una differenza anche lì sostanziale. E però diciamo che quasi quasi comanda un po' lui, nel senso che se c'è una perturbazione a livello esterno o interno, per cui la persona viene a contatto con altri virus, la persona viene a contatto con dei batteri che, ricordo, in alcune situazioni sono più pericolosi dei virus stessi, a questo virus o ad altri la cosa non va più bene, cioè come se alcuni termini del contratto non vengono rispettati, e allora il virus praticamente si rifà sentire e ti manda dei segnali, e quindi lì però sono segnali non molto simpatici.
Beh, certamente, ma in questo caso allora il vaccino che viene fatto, e quindi diciamo questa immissione forzata all'interno del corpo, come va a stimolare il sistema immunitario?
Allora, il vaccino ha una particolarità, no? Un po' come tutti i vaccini, per sua, diciamo, caratteristica, dovrebbe coprire un buco che è quello di una esposizione a livello di copertura immunitaria verso un agente infettivo che l'organismo non ha mai incontrato.
L'immunità è quella naturale, ma c'è anche adesso, in questi mesi, una immunità nei confronti, in maniera particolare, del SARS-CoV-2, che è quella che dovrebbe derivare dal vaccino. Qual è la differenza tra queste due tipologie?
Allora, adesso io non voglio dire male di una cosa, bene dell'altra, eccetera, dico solo le differenze che ci sono, cioè sono cose strapubblicate e tutto. Allora, il vaccino dà un input, dà un overboost, diciamo così, in gergo, a livello anticorpale. Cioè, quello che fa il vaccino è quello di cercare di limitare la diffusione dell'agente a livello umorale, e quindi è lì che spinge. Però cosa succede? Adesso entro un po' in particolare, che però cerco di spiegarmi bene. Allora, per avere una una produzione a livello di anticorpi di tipo emergenziale, perché il nostro sistema immunitario può anche, ha anche questo effetto, può fare degli anticorpi in maniera molto diciamo macchinosa, però a livello di linfonodi, quindi in certe regioni linfonodali, quindi ci vogliono più giorni, insomma cioè, ci sono dei meccanismi molto particolari eccetera, per cui praticamente sviluppa degli anticorpi di un certo tipo, quindi anche cellule della memoria di un certo tipo eccetera. Però quando si trova in emergenza, quindi che viene sollecitato proprio, no? Tipo per esempio con appunto la vaccinazione o con altre, che, altre pratiche, c'è una produzione di anticorpi immediata, e questo sposta il sistema anche di linfociti T, quindi sempre immunità adattativa, in un certo verso che si chiama TH2. Prima avevamo parlato di TH1, che è quello antivirale. Il TH2 è l'opposto del TH1, e attenzione, è importante, perché il TH2 blocca il TH1 e il TH1 blocca il TH2. Quindi se io ho una grande produzione immediata di anticorpi continua e mi, il sistema mi si sposta verso il TH2 in maniera importante, proprio perché deve produrre questi anticorpi, automaticamente, tramite un sistema di citochine che non sto qua a dire, si blocca il TH1, cioè il sistema antivirale, o comunque si dà un regola. Paradossalmente questo espone il soggetto proprio a un abbassamento del sistema antivirale, cioè sembra paradossale ma è così. E quindi ecco perché veniamo a Israele, Inghilterra eccetera, che ci sono queste queste reinfezioni, questi ricontagi di massa, proprio dovuto a questa esposizione paradossale dei soggetti vaccinati verso il sistema TH1, che è quello antivirale.
Beh, sicuramente, come hai detto tu, no? Senza dare giudizi, resta...
Non parlo di malattia, ho parlato di meccanismi immunologici verso un virus, che può essere SARS-CoV-2 o altri.
Sì, sì. No, infatti hai fatto molto bene a fare subito questo distinguo, soprattutto perché quello che noi cerchiamo di fare è chiarezza nella testa delle persone, anche ai fini di dover fare una scelta. Anzi, soprattutto, quindi le persone devono essere giustamente e bene informate di che cosa succede anche all'interno del corpo, perché non so se hai notato anche tu, ma nessuno aveva mai sentito parlare di immunità, di anticorpi. Sì, vabbè, ma magari no, en passant, erano notizie perse nella memoria degli studi del liceo. Oppure magari qualcuno ha tentato anche, no, all'università, e quindi è andato lì a ripescare, a ritrovare, a rispolverare questi vecchi libri. Per tutti quanti gli altri, insomma, è stata una scoperta abbastanza recente, però è giusto che, insomma, ognuno almeno sia capace di capire come funziona il proprio corpo. Un'ultimissima domanda, Mauro, te la voglio fare proprio in merito a questa situazione, come dicevamo prima, quando ti ho detto il nostro stato di salute. Cioè, quindi uno stile di vita più sano possibile, il fatto di magari non fumare, non mangiare certo tipo di sostanze o di alimenti, non bere eccessivamente, non fare un consumo troppo elevato di carboidrati, eccetera, è una cosa che ci può aiutare? Oppure, come dire, ci vuole sempre un pizzico di fortuna alla fine nelle cose.
Beh, dicono che la fortuna aiuta gli audaci, no? E quindi in questo caso, anche in questo caso, l'audacia, nel senso proprio di convergere verso uno stato di salute ottimale, come dicevamo prima, badando in maniera non ossessiva, ovviamente, perché anche la sterilità non va bene. ma badando in maniera importante a quello che è lo stato proprio della nostra immunità costitutiva, quindi le mucose, il primo tratto dell'orofaringe, l'alimentazione, quindi senza restrizioni paurose, però se siamo fatti così, quindi riprendo una famosissima animazione che penso abbiamo visto tutti nella nostra vita, se siamo fatti così ci sarà un motivo, e siamo, ripeto, se non ci sono grosse patologie preesistenti, comunque magari genetiche o comunque mutazioni, o che siamo perfetti, cioè il nostro sistema, non solo immunitario ma anche quello neuroendocrino, endocrino, psichico, eccetera, se lo vediamo dall'alto, oltre che al microscopio, vediamo che ha una consequenzialità e un intreccio tra l'uno e l'altro di sistemi che ha questo è il miracolo vero. Quindi il fatto che, perdonami Beatrice se torno sulla memoria immunitaria, il fatto di avere questa memoria immunitaria che addirittura, come si può vedere adesso, ho preso delle slide, ecco questa qui per esempio, che addirittura il nostro sistema immunitario basato sugli linfociti T riconosce, hanno visto SARS-CoV-2 ma anche altri virus tra di loro, anche se non l'ha mai visto, cioè hanno scoperto che siamo immuni a SARS-CoV-2 anche chi non l'aveva mai incontrato. Cioè ci rendiamo, tanti mi dicono ma io sono già stato ammalato e quindi sono immune, sì, ma anche chi non ha mai stato ammalato, chi non ha mai avuto SARS-CoV-2 ha i linfociti T, no? Cross reattivi verso SARS-CoV-2 perché avevano incontrato un altro virus che aveva un codice, adesso uso parole ovviamente semplici, un codice omologo a SARS-CoV-2, magari appartenente a un altro virus, addirittura a citomegalovirus, che è un virus che è comune perché ce l'ha il 95% della popolazione mondiale circa, no? Questo è uno studio, per esempio, pubblicato su Nature, quindi non su una rivista qualunque, a giugno del 2021, quindi recente, dove praticamente hanno visto che chi era immune da linfociti T a virus influenzali, quindi i cugini di SARS-CoV-2 e a citomegalovirus, era anche immune a SARS-CoV-2, pur non avendolo magari mai neanche visto.
Sì, e in questo caso l'età conta, perché prima ti ho parlato di stile di vita, ma anche l'età ha una sua valenza, cioè è ovvio che i bambini piccoli, i ragazzi hanno un sistema immunitario più efficiente, però si può considerare efficiente anche quello di un anziano?
Paradossalmente l'anziano ha più cellule della memoria, perché ovviamente l'anziano non ha più il timo, o quasi più il timo, ha una disfunzione dell'architettura linfonodale per cui non riesce a sviluppare sottopopolazioni linfocitarie di un certo livello e quindi gode dell'immunità innata, a meno che non sia mielodisplastico, oppure dell'immunità della memoria. I linfociti della memoria durano tutta la vita e sono di diverse tipologie, ci sono della memoria centrale, della memoria periferica, ci sono anche staminali della memoria, cioè si autorinnovano queste cellule per tutta la vita, e questo è quello che dico. C'è uno studio, eccolo qua, chiamato Caso Stoccolma, che è stato pubblicato a luglio di quest'anno, per cui hanno fatto dei ricercatori uno studio molto approfondito sulla popolazione metropolitana della città di Stoccolma, circa 2,5 milioni di individui, e hanno visto che, dopo questo studio, che c'è anche della statistica, quindi dell'epidemiologia, eccetera, hanno visto che la popolazione svedese era già immune per il 90% dopo la prima ondata, di cui il 65% lo era già di suo, già con l'immunità già acquisita, okay? E il 25% lo è diventato dopo la prima ondata, dopo essersi infettato con la prima ondata. Cioè loro l'immunità di gregge, che equivale circa al 90%, l'avevano già. E se è vero per Stoccolma...
Facciamo delle considerazioni, dici tu.
Facciamone un'altra di considerazione, chiudo, scusa Beatrice, che così chiudo veramente il
cerchio. Fai pure.
Ma questa è una domanda che faccio a tutti quelli che ci ascoltano, quindi medici, biologi, gente comune anche. Ma se è vero questo, ed è vero perché 1600 lavori pubblicati su SARS-CoV-2 linfociti T, e di questi circa 300 lavori sui linfociti T della memoria, quindi vuol dire che, insomma,
di materiale ce n'è.
Di materiale ce n'è. Ma allora, se è vero tutto ciò, la mia domanda è questa. Ma i trial clinici che sono stati fatti all'inizio e che vengono anche fatti tuttora, no? Ma hanno preso in considerazione l'eventuale immunità già preesistente dei soggetti sottoposti a trial? Cioè, mi spiego meglio. Se io do un bicchiere d'acqua a una persona che penso che sia assetata, ma che ha già bevuto un bicchiere, ma che era già idratato, io, qual è il risultato di tutto ciò? È nullo. Cioè la persona aveva già bevuto prima, quindi se io gli do un bicchiere d'acqua, giusto?
Sì. Cioè,
allora, se io applico una certa terapia immunologica pensando che queste persone non abbiano mai incontrato il virus, ed è, può essere anche così, ma che per effetto dell'immunità di memoria eterologa da linfociti T queste persone erano già immuni, qual è il risultato? Che sono immuni verso SARS-CoV-2. Ma se lo erano già prima? Cioè, qual è il senso? Cioè, perché io, allora, se una cosa ha senso, la faccio, ok? Cioè, si fa, giustamente, no? Quindi, se io sono esposto completamente, non ho immunità, né di memoria, né effettrice, né di nulla, né anticorpale, eccetera, e arriva un agente infettivo pericoloso, posso morire, eccetera, eccetera, ok, sono scoperto, giusto?
Sì.
Ok, se invece l'immunità ce l'ho, ma non è stata valutata, domanda, a che serve il resto?
Insomma, credo che queste domande siano da sempre sospese nell'aria, no, Mauro?
Non se le posta nessuno.
Non
però.
Se le pone nessuno. Beh, no, io direi che forse qualcuno se le pone, ma rimangono sospese nell'aria.
A me è venuto in mente col caso Stoccolma. Quando, mentre leggevo questo studio, che l'ho letto sarà 2 settimane fa, e mettendo insieme i pezzi, ho detto, ma abbiamo valutato o hanno o abbiamo insomma valutato che serve una tal cosa se si è esposti completamente, cioè altrimenti che serve?
Guarda, tu hai perfettamente ragione e io ti ringrazio di tutto quanto questo tempo che hai speso in questa occasione di nuovo. E ritengo che sia assolutamente importante, perché questi tuoi commenti, che insomma, e queste tue spiegazioni, che sono state come sempre chiarissime, credo che servano anche per fare una riflessione su quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto fino a qui, quello che presumibilmente stiamo anche valutando, no? In termini di salute. E con tutto quanto quello che è annesso e connesso con una situazione che sembra non finire mai. Però al di là della riflessione, poi ognuno sarà capace di dare la sua risposta. Quindi io intanto ti ringrazio, ti ripeto, per questo tuo impegno e spero di ritrovarti presto, peraltro ancora qui con me.
Grazie, grazie Beatrice.
Grazie. Grazie,
Ciao.
ciao, a presto. Grazie a Mauro Mantovani.
Grazie, grazie a te, grazie a voi.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.